alla conquista del mondo intero per mezzo dell'Immacolata, lo spirito missionario mariano di San Massimiliano Maria Kolbe. Articolo di Suor Maria Ancella della Croce, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025. Prima parte dell'articolo. Introduzione. Che l'opera missionaria di San Massimiliano Maria Kolbe, coronata dal dono del martirio, sia stata quasi un'opera irripetibile, è comunemente creduto, tanto da poter annoverare il santo tra i più grandi missionari del XX secolo. Un'opera realizzata attraverso la più autentica povertà serafica. La nostra cassa è la divina provvidenza, egli diceva, nonostante l'utilizzo di mezzi sofisticatissimi, tali da rendere Gnipo Kalanov alquanto competitiva con le grandi multinazionali del tempo. E attraverso l'obbedienza più autentica e la consacrazione all'Immacolata vissuta così radicalmente nella sua illimitatezza da giungere all'emissione di un quarto voto di disponibilità ad essere mandati in missione ovunque l'obbedienza avesse stabilito, chiamato da San Massimiliano il voto del tutto per l'Immacolata. San Massimiliano Maria Kolbe è stato un missionario autentico, di quelli che hanno compreso che la buona riuscita di un'opera dipende non tanto dalla febbrilità dell'operare, spesso deleteria, perché conduce ad un attivismo sterile e a un impoverimento della vita interiore dell'apostolato, quanto dalla santificazione di colui che la compie, santificazione che si raggiunge in primis attraverso la fedeltà alla vita di preghiera e di penitenza, e conquistata giorno per giorno, facendosi condurre dalla madre e mediatrice di tutte le grazie e assimilandosi sempre più a lei. Nel corso del presente lavoro parleremo spesso di spirito missionario più che di missionarietà di San Massimiliano. Ebbene, la ragione di tale espressione risiede nel fatto che, come vedremo, la missionarietà ha caratterizzato tutta la vita del santo, non essendo limitata esclusivamente agli anni trascorsi in terra di missione, 1930-1936. Analizzando questo spirito missionario del folle dell'Immacolata, infatti, e ne riporteremo le testimonianze di alcuni confratelli vissuti con lui nel collegio romano di San Teodoro, risulterà facile capire che il desiderio di partire per le missioni, di dare la vita per la fede, due aspirazioni che secondo il pensiero del fondatore dell'ordine francescano, il serafico padre San Francesco, non potevano non essere profondamente legate tra loro, nasce già negli anni trascorsi a Roma e sarà poi il motore della colossale impresa apostolica da lui intrapresa. Da cosa nasceva questa brama di salvezza delle anime? Certamente dall'amore senza limiti a Cristo e alla sua Santissima Madre. Ma crediamo anche che la certezza che l'opera di evangelizzazione, conversione e santificazione delle anime dovesse avvenire attraverso Maria, volendo utilizzare una sua tipica espressione, fosse dovuta anzitutto all'esperienza personale che San Massimiliano aveva fatto della potenza dell'intervento di Maria Santissima nella vita dell'uomo. Pensiamo in primis al fatto che San Massimiliano era polacco. È connaturale, potremmo dire, per ogni polacco amare ed essere devoto della regina della Polonia. Il santo stesso, inoltre, raccontava che quando andava a messa ogni mattina tenendo per mano i suoi genitori, credeva di essere accompagnato dalla Madonna e da San Giuseppe. Vi sono poi interventi più concreti, quali l'arrivo inaspettato della mamma di San Massimiliano nel convento di Leopoli poco prima che il santo si recasse dal padre maestro per comunicargli la sua decisione di lasciare la vita religiosa per andare a combattere con armi materiali per la causa dell'Immacolata. è lui stesso ad attribuirlo all'intervento della Madonna. Ancora, la guarigione del dito infetto che ne avrebbe impedito l'ordinazione sacerdotale, avvenuta grazie all'applicazione di garze imbevute nell'acqua di Lourdes. Nelle pagine che seguono, ciò che ci proponiamo di fare è di delineare questo spirito missionario mariano del santo polacco, dopo aver brevemente accennato a come la missionarietà sia stata intesa e vissuta da San Francesco di Assisi, di cui San Massimiliano è stato uno dei figli più autentici, e di evidenziare come, secondo lui, questa missionarietà sia intrinsecamente legata alla consacrazione illimitata all'Immacolata, vissuta nel più totale abbandono e fiducia in lei. Affidiamo questo lavoro a San Massimiliano perché tutto torni a gloria della sua e nostra celeste regina e a beneficio di tante anime. La missionarietà nell'ordine francescano. Prima di addentrarci nel tema specifico oggetto del nostro studio, vogliamo rivedere brevemente a volo d'uccello come la missionarietà sia stata intesa e vissuta da San Francesco e dal suo ordine. Sappiamo bene che ogni istituto religioso ha, attraverso la fedeltà al proprio carisma, il compito di riprodurre nella Chiesa un aspetto particolare della vita di Cristo. I religiosi pongano ogni cura affinché, per loro mezzo, la Chiesa abbia ogni giorno meglio da presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli, sia nella sua contemplazione sul monte, sia nel suo annuncio del regno di Dio alla turbe, sia quando risana i malati e gli infermi e converte a miglior vita i peccatori, sia quando benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre che lo ha mandato. Il serafico padre, uomo evangelico, non ha scelto di fare proprio soltanto un aspetto della vita di Cristo, ma l'intero Cristo. Il Vangelo è stato il suo costante punto di riferimento, la sua norma di vita nella sua integralità, nel suo contenuto integrale. Tutto il Vangelo, tutti i contenuti di esso, intende mettere in pratica. Il beato Tommaso da Celano ci fa sapere ancora che la sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma, era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di seguire fedelmente con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e il fervore del cuore, l'insegnamento del Signore nostro Gesù Cristo e di imitarne le orme. Meditava continuamente le sue parole e con acutissima attenzione non ne perdeva mai di vista le opere. Imitare costantemente Cristo in ogni stadio della sua vita, conformarsi energicamente a Lui, interiormente ed esteriormente, nei pensieri, nelle parole, nell'agire, seguirlo in tutto fino alla morte. Questo è stato l'ideale del Serafino di Assisi. E ancora il Celano a confermarlo. Ora io ritengo che Francesco sia stato come uno specchio santissimo della santità del Signore e immagine della sua perfezione. Tutte le sue parole e azioni hanno, per così dire, un profumo divino. Dunque, alla luce di quanto fin qui detto, si comprende bene che non poteva non essere naturale, per il serafico, introdurre nel suo ordine un'attività di apostolato missionario. Si era votato ad osservare il Vangelo nella sua integralità e a fare della sua regola il midollo di questo. Non si apprendeva forse dal Vangelo che il Signore aveva mandato gli apostoli a predicare in tutto il mondo affinché, mediante il battesimo, chi avesse creduto avrebbe potuto ricevere la salvezza? Inoltre, se il Redentore stesso aveva dato tutto se stesso fino alla morte di croce per la salvezza delle anime, Come poteva il Cavaliere di Cristo non spendersi anch'egli per la salvezza delle anime? In ciò è ancora il Celano a illuminarci. La forza dell'amore aveva reso Francesco fratello di tutte le altre creature. Non è quindi meraviglia se la carità di Cristo lo rendeva ancora più fratello di quanti sono insigniti dell'immagine del Creatore. Diceva infatti che niente è più importante della salvezza delle anime, e lo provava molto spesso con il fatto che l'unigenito di Dio si è degnato di essere appeso alla croce per le anime. Da qui derivava il suo impegno nella preghiera, il suo trasferirsi da un luogo all'altro per predicare, la sua grande preoccupazione di dare buon esempio. Non si riteneva amico di Cristo se non amava le anime che egli ha amato. Ripieno di questo zelo, tanto da esserne traboccante, egli ha voluto che in ciò i suoi figli gli fossero perfettamente rassomiglianti. Ha introdotto quindi nella sua regola, uscendo dagli schemi ordinari del tempo, un intero capitolo sulla missionarietà. Eccone il testo. Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati. San Francesco in questo è stato un grande innovatore, poiché storicamente la regula fratrum minorum è stata la prima norma di vita religiosa a dedicare un intero capitolo all'evangelizzazione delle terre infedeli. Non è da dimenticare inoltre la speciale peculiarità della missionarietà francescana, quella della vocazione al martirio. Benché la regola non faccia chiaramente riferimento a questo rapporto tra missionarietà e martirio, prendendo in considerazione il clima sociopolitico del tempo, lo spirito cavalleresco del Serafico e l'entusiasmo della cavalleria per la difesa della fede, non stupisce né che lavorare per la conversione di pagani e islamici sia stato per San Francesco meta tanto bramata, né che la vocazione missionaria fosse considerata come vocazione al martirio. Nel XII secolo le crociate venivano intraprese per la conquista del mondo a Cristo e alla Chiesa e per riscattare i luoghi sacri della Terra Santa, e colui che moriva in questa lotta era considerato un vero e proprio martire della fede. Benché dalle fonti antiche sia facile constatare che il Cavaliere di Assisi abbia spiritualizzato questo apostolato della spada dei crociati, allo stesso tempo risulta piuttosto lampante come egli abbia assorbito tutto il loro anelito al martirio. Scrive il Celano: animato da ardente amore di Dio, nel sesto anno della sua conversione, ardendo del desiderio del sacro martirio, decise di recarsi in Siria a predicare la fede e la penitenza ai saraceni e agli altri infedeli. Il prendere parte alle missioni tra gli infedeli era per il santo il compito più nobile che il suo ordine potesse assumere. E riguardo alle varie occupazioni svolte dai suoi frati, poiché queste avevano sempre il sigillo dell'obbedienza, più perfetta di tutte, diceva, in cui non ha nessuna parte la carne e il sangue, riteneva fosse l'obbedienza per cui si va per divina ispirazione tra gli infedeli, sia per la salvezza del prossimo, sia per desiderio del martirio. Chiedere questa la giudicava cosa molto gradita a Dio. I primi martiri francescani furono cinque frati, Berardo, Pietro, Adiuto, Ottone e Accursio, inviati a convertire gli islamici di Siviglia e del Marocco. E quando il Serafico seppe del loro martirio, se ne rallegrò come fosse stato il suo. Ora, disse San Francesco, io so di avere 5 veri minori. Alla luce di quanto qui detto, sarà ora facile comprendere come la missionarietà sia intimamente parte della natura dell'ordine minoritico e come San Francesco sia il padre dell'era missionaria, essendo stato il primo ad aver portato la fede oltre i confini dell'Europa e il primo ad aver insegnato ai suoi discepoli e messo in pratica il precetto del Signore di annunciare il Vangelo al mondo intero. Un ultimo accenno trattando dello spirito cavalleresco del Serafico, infine, non può non farsi in merito alla dama che rapì il cuore puro e ardente di San Francesco, Madonna Povertà. Certamente egli la vedeva rifulgere in Gesù Cristo, Verbo incarnato, ma San Francesco non tralascia mai di vedere insieme al figlio anche la madre. E vedendo il Cristo spirare nudo nella più estrema povertà sulla croce, non può non vedere accanto a lui la madre, che nella più estrema povertà, ai piedi della croce, si spoglia dell'unica cosa veramente e totalmente sua per darla all'umanità: il figlio. Quella Madonna Povertà, amata appassionatamente da San Francesco e dai componenti della sua nuova cavalleria, troverà quindi la sua concreta personificazione in Maria Santissima. La Marianità, a partire dalla devozione di San Francesco per la Madonna, ha costituito una delle peculiarità delle origini francescane ed è dunque patrimonio irrinunciabile della spiritualità e della teologia serafica. Avete ascoltato Alla conquista del mondo intero per mezzo dell'Immacolata, articolo di Suor Maria Ancella della Croce, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025. Prima parte dell'articolo.